Ecco, buongiorno. Buonanotte. Noi siamo al terzo incontro sul Vangelo di Marco e sappiamo che gli spunti che vengono dati qui sono per cercare di riprendere, maturare, comprendere meglio la nostra fede nel Signore Gesù. E oggi siamo al capitolo quarto del Vangelo di Marco, andiamo a incontrare un episodio particolare, un episodio che abbiamo sentito un po' tante volte e che però ci è utile per toccare alcuni aspetti, sia alcuni aspetti della fede nel Signore Gesù, sia alcuni aspetti delle nostre difficoltà di fede. Allora, siamo al capitolo quarto del Vangelo di Marco, dal versetto 35 al versetto 41. È un episodio questo, vi dico subito, molto caratterizzato dalle domande. Toccheremo e bisognerà che teniamo sottolineata una domanda, la domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Voi non ve l'aspettereste mai questa cosa qua, ma in realtà Gesù non è uno che semplicemente risponde. Gesù interroga anche. Gesù pone delle domande nella economia della nostra vita. Si è sviluppata un po' tanto e forse anche un po' eccessivamente la teoria che Gesù sia la risposta. Quindi sia un po' la risposta al senso della vita, sia un po' la risposta alle domande che l'uomo si pone, sia un po' la risposta. Ecco, questa idea che Gesù sia la risposta, io mi permetto di dirvi subito, guardate che è pericolosetta questa roba qua, eh? Cioè andare a vendere subito, è un po' troppo frettolosamente, che Gesù sia la risposta, è pericolosetto. Io penso a tanta gente che è materialmente, concretamente, è esistenzialmente in una forte condizione di sofferenza, di fatica, eccetera, e andare a dire che Gesù è la risposta, rischiamo un po', eh? Cioè, quantomeno ti direbbero, beh, però la vorrei sentire bene questa risposta, ma non è che ne ho proprio la percezione. Evitiamo per cortesia di fissare troppo Gesù dentro a determinate affermazioni chiuse. Capito? Evitiamo per favore questo. Quello che è importante è la relazione di Gesù con noi e che perciò assume tutti i tratti complessi della relazione. Se volete, da un certo punto di vista mi verrebbe da dire questo: Gesù, più che rispondere alle nostre domande, anche, no? Anche rispondere ad alcune nostre domande, risponde certamente, ma più che rispondere alle nostre domande, la prima cosa, ho l'impressione, che Gesù faccia è quella di aiutarci a metterle in ordine, cioè aiutarci ad affinare le domande che andiamo a porre, perché è come se Gesù ti facesse vedere altri aspetti della realtà rispetto a quelli che vedi tu. È come se ti allargasse gli orizzonti, ti allargasse le dinamiche, ti allargasse le prospettive, e allora ti aiuta a riporle le domande. Come dire, ma stai interrogando bene? E noi vedremo che in questo brano ci sono degli interrogativi dei discepoli e c'è un interrogativo di Gesù, non avete ancora fede? C'è un interrogativo di Gesù che aiuta a ricalibrare e quindi a mettere bene un po' in ordine le domande che gli si fanno. Allora proviamo a leggerlo questo brano di Marco, dal capitolo 4, dal versetto 35 al versetto 41.
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Come potete subito immaginare, è un episodio carico di simboli molto istruttivi e molto formativi per la fede dei discepoli. Noi dobbiamo sempre immaginare un po' questa cosa, che la lettura che facciamo noi oggi del Vangelo, delle parole del Vangelo, è una lettura più difficile rispetto a quello che poteva essere una lettura fatta al tempo in cui i Vangeli erano stati scritti e cominciavano a diffondersi. Cioè, per loro certi riferimenti, certi rimandi, erano assolutamente naturali. Per noi invece li dobbiamo andare a cercare, quindi dobbiamo: ah, sapete che questo rimanda a quello, quest'altro. Perdiamo un sacco di tempo invece per quel tempo erano evidenti certi riferimenti. Ma tant'è, sono brani che hanno il carattere di essere istruttivi, cioè di essere formativi per la fede. Vediamo di inquadrarlo bene. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che Gesù dice: andiamo via di qua, e andiamo all'altra riva. Andare all'altra riva, però, non è una cosa innocente. Vuol dire andare in terra pagana. E questo viene fatto in un momento in cui Gesù ha avverte una certa crisi di ascolto e comprensione della sua parola. Voi credete che tutte le volte che Gesù attraversa una città, va da qualche parte, immaginate che abbia sempre successo e vi meravigliate quando ci sono quelli che non sono credenti. Ma Gesù ha fatto molta fatica ha patito anche gli insuccessi. C'è stata una crisi, una forte crisi nel suo ministero, e anche lui in qualche modo si è interrogato. Per cui questo è uno di quei momenti. Andiamo dall'altra parte, andiamo in terra pagana, in un momento in cui Gesù avverte una certa crisi. Quindi stanno andando, Gesù dice di andare in una terra insidiosa dove non sanno che cosa li potrà aspettare, cioè se c'è fatica a farsi capire in terra di Israele, come possono aspettarsi di essere anche solo ascoltati in terra pagana? Cioè, se facciamo fatica a essere missionari qui, che cosa pretendi? Come fai a immaginare di essere buon missionario da un'altra parte? Quindi i discepoli fanno fatica a comprendere le esigenze della missione. Quando noi parliamo di evangelizzazione, di impegno di evangelizzazione, dobbiamo fare uno sforzo di essere molto chiari. Perché non è per niente, non dobbiamo dare niente per scontato da questo punto di vista. Nel momento in cui io sento qualcuno che viene fuori con la parola evangelizzazione, allora a me viene subito da dire: fermati un attimo, spiegamela, di che cosa stai parlando? E allora, quando mi accorgo che vengono presentate delle parole più di carattere generale, cioè la evangelizzazione significa far conoscere Gesù, fare incontrare Gesù, fare... Dico, tutto vero, tutto benissimo, tutto d'accordo, ma ricordati che l'evangelizzazione è comunque sempre l'istituzione di una relazione. Tu parli di Gesù, non puoi permetterti di parlare di Gesù in maniera neutra, oggettiva. Tu devi di parlare sempre di Gesù in termini relazionali. E questo definisce e qualifica una attenzione centrale. Per cui chi ha in mente di dire no, noi ci vogliamo impegnare molto, molto per l'evangelizzazione, allora il primo tratto, almeno un tratto imprescindibile, assolutamente imprescindibile per chi si impegna in questo cammino di evangelizzazione, è l'umiltà di parlarne poco. Capito? È l'umiltà di parlarne poco. Tu non ti metti a parlare dell'evangelizzazione. Tu ti metti a essere persona che evangelizza. Sono due cose diverse. E questo credo che sia molto importante da sottolineare, sia il termine, il fatto che l'evangelizzazione sia una relazione che si istituisce, sia il fatto che dal punto di vista della partenza tu devi muoverti con molta umiltà. Sarebbe un terzo elemento che sull'evangelizzazione si potrebbe sottolineare, e cioè, vabbè, ve lo dico così velocemente, L'evangelizzazione non è mai a senso unico. Cioè l'evangelizzazione è un'andata e un ritorno. Cioè quando tu evangelizzi automaticamente vieni anche evangelizzato. Da chi? Dalla stessa persona per la quale ti stai impegnando nell'evangelizzazione. È chiaro? Questa è la cosa. Allora è per questo che bisogna avere molta delicatezza e molta attenzione in generale su tutto questo tema, su tutto questo argomento. E gli linguaggi dell'evangelizzazione evidentemente sono anche tanti, come tanti sono i linguaggi delle relazioni. Vabbè, comunque, questa era la premessa per dire dove stanno andando questi discepoli. Stanno partendo con la barca da un punto e stanno partendo con un certo timore, cioè di dire dove andiamo. Questo ci dice di andare dall'altra parte, ma dall'altra parte ci sono i pagani. Se non riusciamo neanche a farci capire qui da quelli della nostra casa, come facciamo a farci capire dagli estranei? Questo è già un punto, stiamo andando verso qualcosa di ignoto e questa crisi è rappresentata proprio dalla tempesta che avviene sul lago. Vento e acqua sono elementi non controllabili dall'uomo, ai quali non possono che essere in balia. Voi vi siete accorti che nella Bibbia, in generale, nella Bibbia, non è che il rapporto con l'acqua sia tanto, il rapporto con il mare sia tanto presente, non ne parlano mica tanto, preferiscono parlare della terra, che non, si parla, è più facile parlare del deserto, che non parlare della distesa del mare o della distesa del lago, di questi elementi. Nel deserto puoi essere accompagnato. Sull'acqua, sul mare, quando si scatena la tempesta, ti trovi in mezzo a qualche cosa che tu non riesci a controllare. Non hai nessun potere per poterlo controllare. Una crisi di fede, tra virgolette, desertica vuol dire nel deserto, la solitudine, è più gestibile che non una crisi di fede, tra virgolette, acquatica, che non una crisi di fede da tempesta, una crisi di fede da onde, una crisi di fede da vento che si scatena. Voi vi ricordate Giona, no? Cioè, l'altra grande tempesta di cui si parla nella Bibbia è quella di Giona, quando poi viene buttato in mare, insomma. La domanda che cosa succederà ora diventa perciò sempre più forte e pressante nel cuore dei discepoli, nello scatenarsi della tempesta, nel dove andiamo, cioè, allora l'interrogativo diventa: e adesso che cosa succederà? Diventa prevalente, diventa pressante, e fino a generare un sentimento, la paura, che designa la massima precarietà. Fede e paura, fede e interrogativi, eccoli qua, la fede con l'interrogativo accanto: adesso che cosa succederà? Sembra che siamo in balia degli eventi, sembra che siamo in balia della tempesta, sembra che siamo in balia della storia, e adesso che cosa succederà? Vi ho fatto prima l'esempio di l'attenzione di due immagini di crisi, una crisi da deserto e una crisi da... cioè una crisi da deserto vuol dire una crisi da aridità, una crisi da solitudine, no? Cioè, rispetto a una crisi da tempesta sul mare, da tempesta sul lago, crisi di fede, dal punto di vista personale ciascuno prova a immaginare lui quando vive le sue crisi di fede che caratterizzazione hanno, a volte l'una, a volte l'altro. Dal punto di vista del tempo che stiamo vivendo, del tempo storico che stiamo vivendo, del tempo di Chiesa che stiamo vivendo adesso nel 2020 con Papa Francesco, con tutte, secondo voi, se dovessimo leggere questo tempo qua, come lo leggiamo? Siamo in una crisi di deserto, di aridità, eccetera, o siamo in una crisi di mare, in una crisi di tempesta? È facile rispondere, siamo nella seconda. Ci sentiremmo più consoni con questa seconda forma di crisi. Allora l'interrogativo: che cosa succederà? Siamo in balia di altri. Siamo in balia di altre situazioni e di altri eventi. Che cosa succederà? Il termine greco per indicare questa paura, qui, scusate, faccio... Deilia è il termine. Deilia è il termine che viene usato qui. Designa la massima situazione di precarietà di fronte alla quale non si hanno più risorse. La massima situazione di precarietà di fronte alla quale ci si accorge che non si hanno più risorse. E viene meno anche il coraggio. Cioè hai la percezione che metterti a lottare sia perfettamente inutile. È una disperazione nella quale tu dici: va bene, io posso darmi tanto da fare, ma non serve. È perfettamente inutile. È la percezione di questo. Quindi capite qual è il peso e lo spessore di questa paura. Di questo terrore. E allora è come se si capisse che soltanto dall'esterno può arrivare un aiuto. E in questo senso invocano l'intervento del Signore. E il Signore è lei che dorma. Soltanto dall'esterno. Ma l'invocazione all'intervento del Signore, voi vedete che è particolare, no? Praticamente chiedono l'intervento del Signore quasi rimproverandolo per il suo strano comportamento di dormire in una situazione così pericolosa. Sostanzialmente dicono al Signore: ma come? Stiamo soccombendo e tu invece dormi. Allora, sei o no interessato alla nostra vita? Quando abbiamo più bisogno di te, tu sembri assente e ci lasci nei pericoli. Questo è un po' il rimprovero, la preghiera che viene fatta al Signore. Io dico, è una preghiera bellissima. Avessimo il coraggio di pregare così. È una preghiera che davvero è molto importante, che impariamo e cerchiamo di sentire molto anche nostra. Non tiriamoci indietro. Questi non sono pensieri che tu dici, queste sono cose che io sento dentro di me, però è meglio che non gliele dica al Signore. Perché? Che potrebbe offendersi. Perché potrebbe... assoluta trasparenza da questo punto di vista. La preghiera dimora sempre sulla assoluta trasparenza. Una preghiera opaca non funziona. Quindi in piena trasparenza. Imparando anche a rendere, per così dire, flessibile la nostra stessa preghiera. Sentite, ci sono dei giorni dove ci piace moltissimo fare una bella preghiera di lode al Signore, ma ci sono dei giorni in cui questa preghiera di lode al Signore non la sentiamo per niente. E tu non ti metti a gigionare, a dire no, siccome c'è da fare la preghiera di lode al Signore, io gliela faccio lo stesso anche se non la sento. Sii trasparente davanti al Signore. È meglio quella trasparenza che ti dice: sono qui, sto male, non sento bene, sento tutta la precarietà delle cose, sinceramente Signore l'idea di lodarti in questo momento non ce l'ho proprio per niente. E allora il Signore dice: e allora che cosa vorresti dirmi? Vorrei dirti che sto male e ti presento il mio non stare bene, questo ti presento, questo ti porto davanti. Piena trasparenza, per favore, nell'ordine della preghiera, altrimenti la facciamo diventare una preghiera fredda. Manca la vita. Allora, rimprovero, preghiera al Signore, stiamo soccombendo, tu dormi, sei interessato alla nostra vita. C'è un'altra situazione del Vangelo nel quale vediamo una cosa di questo genere, ma al contrario. Perché qui cosa succede? Qui succede che il Signore si sveglia. Il Signore si sveglia e si muove. Ma vi ricordate una situazione uguale e contraria? Alla fine del Vangelo il Signore avrà bisogno dei discepoli e loro sono lì a dormire. Ma anche Gesù cercherà di svegliarli. Per favore, vegliate con me un'ora. Ho bisogno che preghiate con me un'ora. E i discepoli che faranno invece? Non si sveglieranno, dormiranno. È un po' la situazione simile ma contraria. Gesù aveva bisogno dei discepoli per compiere la volontà del Padre. Aveva bisogno di loro. E i discepoli non sono stati pronti a rispondere. Avevano bisogno, i discepoli, di affinare ancora ulteriormente la loro fede. Gesù, quando si sente interpellato dai discepoli, svegliato dal suo dormire a poppa della barca, reagisce con una domanda che invita i discepoli a riflettere sul nesso, sul rapporto tra la paura e la fede. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è: non avete ancora fede? Questa domanda è una domanda che ti invita a riflettere sul rapporto tra la paura e la fede. Il rapporto tra quando io ho paura nelle varie cose della mia vita e della storia e la mia fede. Nella Bibbia questo tema del rapporto tra la paura e la fede è stato toccato in varie parti ed è interessante che sia stato toccato molto. Perché, per esempio, c'è tutta la tradizione sapienziale. Che cos'è la tradizione sapienziale? La tradizione sapienziale sono alcuni libri della Bibbia, i Salmi, i Proverbi, il Libro della Sapienza, il Libro del Siracide, quello che stiamo leggendo in questi giorni, e poi altri libri come il Cantico dei Cantici, il Libro del Coelet. Sono libri sapienziali, si chiamano libri sapienziali, fanno parte di questo filone. Allora, sono piuttosto tardivi tutti questi libri, eh? Cioè sono ben al di là dei tempi della monarchia. La tradizione sapienziale, per esempio, contrappone la fede e la paura. Cioè c'è una tradizione, questa, che dice così: chi si affida al Signore non ha nulla da temere. Questa è una tradizione. La tradizione sapienziale ha questa affermazione grossa. Cioè, chi si affida al Signore può contare sulla potenza di Dio che lo protegge anche nelle situazioni più difficili e anche nelle circostanze più drammatiche. Al contrario, l'incredulo è colui che crede di potersi appoggiare solo sulle proprie forze e allora si scontra con la propria fragilità e si trova così esposto alla minaccia della morte e quindi si trova vinto dalla paura. Quindi, chi ha fede non ha paura. Se uno ha paura, vuol dire che ha poca fede. È chiaro? Questo secondo questa tradizione. La proporzione sarebbe così. E va bene, cioè, per l'amor di Dio, cioè, è Bibbia, è parola di Dio questa tradizione qua, con qualche riserva, insomma. Quindi in questo caso ne conseguirebbe che i discepoli hanno paura perché non hanno sufficientemente fede. Se avessero più fede non si sarebbero rivolti al Signore in quella maniera lì. Questo sarebbe lo schemino che viene fuori secondo questa tradizione sapienziale, dal punto di vista generale. Però non sembra questo il caso dei discepoli. Anche perché questi discepoli di cui stiamo parlando non sono lì che stanno ragionando sul rapporto credente o non credente, credo o non credo, ho motivo di credere o non ho motivo di credere, ma questi discepoli hanno iniziato un percorso, un cammino di comunione con il Signore, un percorso di comunione con il Signore che sta accompagnandoli ad approfondire il senso più ampio, più generale della vita e li sta quindi accompagnando a maturare e a crescere nella confidenza della comunione con Dio. Loro cioè sanno e l'hanno già visto in altre situazioni, in altre circostanze, sanno che Gesù può prendersi cura di loro e può salvarli. Loro questo lo sanno. Ed è in questo senso che lo svegliano e lo rimproverano. Ma qual è il senso allora del rimprovero che viene fatto al Signore? E quale sarà allora il senso della paura che ne viene fuori? Il problema è non c'è o non c'è, ma il problema è se interviene prontamente, se interviene in quel momento lì e se interviene secondo quello che io ritengo debbano e possano essere le mie aspettative di vita. Non so, mi sono spiegato. Cioè, tu puoi avere paura e fede, vuol dire, il Signore non c'è, allora non credo. e la tradizione, no, guarda che il Signore c'è, quindi tu devi credere lo stesso. Tu hai paura, vuol dire che hai poca fede. Quindi sai cosa devi fare? Alza per favore il livello della tua fede e vedrai che non avrai paura. Questo è quello schema che è classico, diciamo così, che c'è. Noi no, noi abbiamo fede. Attenzione, noi abbiamo fede. Capito? Crediamo nel Signore. Ma il nostro problema è un altro. È che il nostro credere nel Signore ci ha fatto, per così dire, alzare il profilo delle aspettative. Siccome crediamo tanto nel Signore, noi vorremmo che Egli intervenisse sulle nostre cose e che intervenisse prontamente. E vorremmo che questo suo intervenire prontamente corrispondesse a quelle che sono le cose che noi ci aspettiamo come soluzione delle cose e delle questioni e dei problemi che abbiamo. Mi sono spiegato? Questo è questo. E allora la crisi di cui si parla qui è esattamente questa. Loro sanno, ma rimproverano Gesù di non intervenire prontamente. Cioè, non si tratta di una mancanza di fede sulla potenza di Dio, ma sul modo di esercitarla. La paura dei discepoli non è la paura di chi non crede in Dio, ma è la paura dell'uomo religioso che attende subito l'intervento dall'alto ed è preso dal panico perché Dio sembra deludere i suoi desideri, sorprendendolo sia per i tempi sia per i modi della sua azione. Questo è quello che ne accade. Quando io leggo questa roba qua, i desideri eccetera, mi viene sempre in mente Bonhoeffer, la solita citazione che si fa, che avrete sentito già tantissime volte, che Dio non soddisfa tutti i desideri, ma certamente mantiene tutte le sue promesse. No? L'avete già sentita questa citazione? Sì, dai, si sente, ogni tanto la vendono. Dio non soddisfa tutti i tuoi desideri. Credere non significa immaginare che Dio soddisfi tutti i tuoi desideri. Credere significa però avere la consapevolezza che Dio mantiene tutte le sue promesse. E allora il punto quale sarebbe? Precisare, approfondire, mettere a fuoco meglio quali sono le promesse di Dio. Che cosa Dio ti promette? Allora, in generale, noi dobbiamo riconoscere che la fede non risparmia dal provare sentimenti di paura di fronte alle fragilità e ai drammi che si possono sperimentare. Stai tranquillo. Cioè, no, non stiamo tranquilli, purtroppo, da un certo punto di vista, ma il credente non ha assolutamente sconti per quanto riguarda la vita che si vive rispetto a tutti i possibili immaginabili non credenti della storia. I credenti non hanno sconti. Faticano come tutti, si ammalano come tutti, muoiono come tutti, vanno in crisi come tutti, peccano come tutti, hanno le stesse tentazioni di egoismo come tutti. Non ci sono questi sconti. A te non ne viene detto da parte del Signore che per il fatto di essere credenti puoi godere di sconti sulla vita. Non ce li hai. Te li porti appresso e te li porti dietro, queste cose. Piuttosto, Gesù vuole che i suoi discepoli maturino una fede che sia sempre dentro la loro umanità. cioè una fede incarnata nella storia, una fede incarnata nella vocazione, quindi una fede che costantemente sia dentro in questa dialettica del vivere la propria storia. Vuole una fede che sappia dialogare con la morte, una fede che sappia dialogare con la fragilità, non una fede separata, cioè c'è la vita, c'è la fragilità, c'è la morte, c'è questa roba qua, dall'esterno arriva per così dire la fede che mi mette su un cappello, diciamo così, su questo, no? No, vuole una fede che sia incarnata dentro a queste cose, e in questo essere incarnata una fede che diventa lievito, una fede che spalanca, una fede che allarga gli orizzonti, una fede che diventa una presenza del Signore, che è una presenza dentro alla tua umanità. La domanda che cosa succederà ora, quindi, che cosa succederà ora? Sentite, è una domanda che accompagnerà sempre il nostro discepolo, il nostro essere discepoli di Gesù. Questa domanda qui vi accompagna sempre. Che cosa succederà ora? Perché tu non lo sai. La differenza sta se questa domanda viene vissuta come una contestazione a Dio, ma io vorrei avere i miei programmi già belle che pronti e belle che fatte, oppure se diventa una apertura fiduciosa alla sua rivelazione, cioè alla rivelazione del mistero di vita nel quale Gesù intende coinvolgerci. Perché la fede fa questo, la fede ti apre gli occhi, ti spalanca gli orizzonti, la fede ti fa vedere la vita, anche la vita fragile, come cosa preziosissima agli occhi di Dio. Allora, a fronte dell'intervento potente di Gesù, Filippo ce lo può ricordare, puoi rileggere la finale del brano per piacere, che cosa dice? Gli ultimi due versetti, adesso modo, no? Da quando Gesù si sveglia.
Poi disse loro, perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Ecco, avete sentito i due termini? Allora, Gesù che dice: perché avete paura? Non avete ancora fede? Calma il mare, le onde, eccetera. E che cosa succede ai discepoli? Che vengono presi da grande timore. Paura e timore. Ora io ho voluto farlo leggere proprio perché c'è questo timore dei discepoli, che in greco si usa un altro termine, si usa phobos per dire timore, no? Phobos. Deilia era la paura che congela, che blocca, eccetera. Phobos è il timore ed è una paura che interroga. È una paura interrogante, è la paura aperta. Allora, Gesù dice ai discepoli: perché siete bloccati? Perché vi siete arrestati? Perché siete congelati? Avete una fede di quelli che hanno quella paura che dice siamo perduti? Allora, l'intervento del Signore è sposta l'asse e da quella paura congelante d'Elia diventa una paura timore, cioè diventa phobos.